Attenzione, la giornata è dedicata alle vittime del dovere.
A noi ragazzi piace tanto segnare, perché a fine partita siamo gli eroi di papà. Alcuni di noi, però, non ricevono quell'abbraccio, perché il loro papà è diventato quell'eroe che non c'è più.
Le note del silenzio, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, avvolti nel tricolore, il cappello d'alpino sul cuscino rosso, il caporal maggiore Luigi Pascazio, 25 anni.
Mio papà era un servitore dello Stato, io sono contenta di questo. Mi arrabbio un po' quando si parla male dell'arma, piuttosto che della polizia, piuttosto che di tutti i corpi che ci sono, delle persone che ci lavorano.
Bisognerebbe ricordarci che sono anche le vittime del dovere, sono quelli che tutti i giorni vanno a lavorare, fanno il loro dovere per il cittadino, per lo Stato, per le proprie famiglie e molte volte non tornano a casa.
L'ho guardato tante volte, ma riesco ancora a commuovermi. Intanto buongiorno a voi tutti. Saluto le tante autorità civili e militari qui presenti. E vi ringrazio di essere presenti così numerosi a questa conferenza stampa, nella quale con i colleghi Stefani, Tonini, Susta presentiamo questa proposta di legge, recante l'estensione delle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo. Un momento in cui era stato invitato anche il Presidente del Consiglio Renzi, che non potendo essere presente ha appena inviato un messaggio augurale per il miglior successo dell'incontro, un augurio che vogliamo accogliere come un buon auspicio. Voglio ringraziare il caro amico Gianfranco Paglia, tenente colonnello dell'esercito e medagliatore al valor militare, che per primo mi ha sensibilizzato sulla problematica che discutiamo oggi. E ringrazio anche la qui presente Manuela Piantodosi, presidente dell'Associazione Nazionale delle Vittime del Dovere, con cui abbiamo collaborato in questi mesi. Voglio farvi solo una breve introduzione per spiegare un po' come siamo arrivati a presentare questo disegno. E lo faccio verso delle slide, tanto per darvi una dimostrazione visiva. E sono molto contento di poter fare questa presentazione proprio in questa sala intitolata ai caduti di Nassiriya, per il valore particolare simbolico che essa riveste in questo caso. Allora, siamo alla prima slide. Perché noi oggi vogliamo parlare di servitori dello Stato, vittime del dovere, vittime della criminalità organizzata, vittime del terrorismo. E ne parliamo per definire una effettiva equiparazione organica e sostanziale, che significa garantire medesime tutele e medesimo riconoscimento. La normativa su questa materia è ampia e variegata, come potete vedere, e viene da lontano. Il legislatore da tempo ha ravvisato la necessità e l'opportunità di dare un giusto riconoscimento a coloro che hanno servito e servono lo Stato al prezzo enorme anche del sacrificio personale. Ma paradossalmente questo principio nel tempo si è diversificato, per cui invece di un intervento organico si è configurata un'anomala frattura tra le singole categorie, come se, permettetemi, la pallottola di provenienza o il mandante facesse 6 del 2005. Questa legge, come vedete, ha ridefinito le vittime del dovere, ha enunciato il principio di progressiva equiparazione. Da questo momento è quindi cominciata una sorta di rincorsa per garantire quella equiparazione organica e sostanziale di cui parlavamo. Medesime tutele, medesimo riconoscimento. Per supportare questo processo equiparativo si è voluto istituire un tavolo tecnico per l'attuazione della normativa e per il coordinamento delle amministrazioni coinvolte, che sono tante: interno, difesa, giustizia, economia e via dicendo. Il tavolo tecnico è stato incaricato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al 2012, poi è passato al Ministero dell'Interno dal settembre del 2012. Come potete vedere in quest'altra slide, il tavolo tecnico ha lavorato molto per i primi anni, perché all'epoca sussisteva una delega per definire un testo unico in materia di vittime. Questa delega è scaduta nel 2011 e infatti dopo il 2011 le riunioni sono diminuite. Nel 2012 è stata presentata l'unica relazione tecnica sul tema e dopo, da quando il tavolo tecnico è passato al Ministero dell'Interno, i lavori purtroppo si sono drasticamente arenati. Tanto è vero che il Governo, rispondendo ad ottobre a una interrogazione parlamentare, ha riconosciuto che allo Stato, per la completa equiparazione tra le due categorie delle vittime, sono da regolarizzare la maggior parte dei benefici di carattere pensionistico, previdenziale e riadeguamento di altri benefici di natura economica. Oggi riscontriamo una situazione di criticità che ho voluto riassumere in questi punti. Stallo nel processo di equiparazione fermo al 2008, totale mancanza di coordinamento tra le amministrazioni, frammentazione dei dati relativi alle vittime, chi sono, quante sono, come sono suddivise, e permettetemi un inciso, sono 2 mesi che cerchiamo di avere dei dati, che ci confrontiamo con le amministrazioni di tutti i ministeri, una dietro l'altra, e ancora non abbiamo ottenuto un dato. Difficoltà nella qualificazione di spese sugli oneri di questi benefici. Quindi questi sono gli aspetti della frammentazione normativa. Consapevoli di questa situazione, con i colleghi abbiamo voluto presentare questo disegno di legge, che prevede una ridefinizione organica delle disposizioni per completare un quadro dell'equiparazione, e sono contento di poter dire che questa proposta ha avuto una condivisione trasversale, come ben significato dai colleghi oggi qui presenti, primi firmatari di questo disegno di legge. Questo per noi è un obiettivo concreto, ma è solo il primo passo. Lo dico personalmente, ma penso di interpretare anche la posizione dei miei colleghi. Il passo successivo sarà riprendere il discorso sul testo unico in materia delle vittime. Siamo qui con la nostra sensibilità e con la volontà di restituirvi quella dignità che meritate. Ce la metteremo tutta e vi ringraziamo del supporto che con la vostra presenza oggi ci testimoniate. Non vado oltre, ma lascio la parola ai miei autorevoli colleghi, a cominciare dalla senatrice Erika Stefani.
Grazie a tutti. Penso che sia veramente importante anche per noi, che siamo in un gruppo tra l'altro di opposizione, partecipare a questo tavolo che già vediamo i nomi, di sicuro magari può sembrare strano. Però io ho ritenuto anche per tutto quello che stiamo facendo adesso come noi, come gruppo parlamentare, a difesa, a sostegno, quelle che sono le istanze soprattutto delle forze dell'ordine, dell'arma, della polizia di Stato, delle guardie di finanza, dei vigili del fuoco. Ma credo che, e questo penso che sia un dato particolarmente importante, che non si possa distinguere fra destra e sinistra, fra gruppi parlamentari, ideologie politiche, delle scelte come questa. E per questo è fondamentale che possa essere condivisa. Condivisa perché una sperequazione come quella che si è creata a seguito di questo modo di fare un po' normazione, anche un po' tipico italiano, dove magari si sovrappongono le normative, dove a volte restano dei vuoti. In questo caso si è realizzata una diseguaglianza, fra un trattamento fra classi di persone, siano esse vittime della criminalità organizzata, vittime del terrorismo, vittime del dovere, quasi a voler distinguere, appunto, come diceva prima il collega Di Biagio, quasi il colore della pallottola. Ma tutte queste persone che hanno subito queste disabilità sono tutti servitori dello Stato. Sono tutte persone che hanno fatto della loro vita anche un sacrificio. Io ho il mio compagno, che è un militare dell'arma, e quando tarda a rientrare ci si domanda sempre questo straordinario a cosa è dovuto. Lavorare in strada, lavorare in un'auto, portare un'arma, affrontare anche il più piccolo criminale nel momento in cui viene fermata un'auto per un semplice controllo può comportare delle grandi rischi. E credo che sotto questo profilo noi tutti come collettività dobbiamo qualcosa, dobbiamo tanto a chi fa della propria vita per stipendi certamente, con retribuzioni di certo che magari non ripagano il rischio che corrono, ma è giusto che venga riconosciuto loro, anche tramite questo disegno di legge, che può sembrare un disegno di legge un po' di una materia un po' di nicchia, magari un po' particolare, ma invece no, è importante perché vogliamo dare un segnale, il segnale è quello di dire voi tutti che state lavorando per noi, per la nostra incolumità, per la nostra sicurezza, avete il diritto di avere proprio l'estrema, estrema dignità e protezione per quello che fate. Io auspico infatti che la sottoscrizione, come si è visto, di questo disegno di legge da parte di più gruppi politici in modo molto trasversale, che questo sia proprio, auspico veramente vivamente, che possa dare dei frutti ben presto, di poter essere calendarizzato, di poter essere trattato, discusso e votato. Sono pochi articoli. E per quello io dico, io sono dell'opposizione, non ha importanza, quando un disegno di legge è buono, quando ha riguardo una materia così anche importante, deve essere condiviso. Grazie.
Grazie Erika. La parola al collega Gianluca Susta.
Come si accende questo?
Dovrebbe essere acceso.
Ah, è acceso. Beh, intanto io devo, nel ringraziare tutti voi, voglio rivolgere un grazie particolare a due persone che sono qua a fianco a me, alla dottoressa Piantadosi, perché ha portato alla mia conoscenza, io sono un senatore di prima nomina e quindi non mi sono mai cimentato con questi problemi e occupandomi sempre più prevalentemente di questioni economiche, finanziarie, di sviluppo, ma mi ha portato a conoscenza di questo mondo e delle ingiustizie che ci sono dentro questo mondo, a cui è giusto che noi legislatori poniamo rimedio. E poi il senatore Di Biagio, che immediatamente con me fin dalla legge di stabilità dello scorso anno si è assunto la responsabilità, abbiamo provato insieme ad aprire una prima breccia rispetto al rifinanziamento di alcuni aspetti che sono più compiutamente trattati nella legislazione. In quel caso riguardavano le borse di studio, ma era, come si suol dire, il cavallo di Troia per aprire altre prospettive. Quindi grazie a voi per lo spirito con cui, dal versante della società civile, dall'interno delle istituzioni, avete condotto questo impegno che oggi viene così compiutamente rappresentato dalla presentazione di questo disegno di legge con altri colleghi come Erika Stefani, come Giorgio Tonini, vedo in aula anche la senatrice Albano che saluto. È difficile in questi momenti evitare il rischio di cadere nella retorica, ma senza cadere nella retorica noi dobbiamo comunque non abbandonare anche quelli che sono sentimenti di condivisione di una comune appartenenza a una comunità nazionale, che se non c'è, non c'è neanche la passione nel senso vero del termine, cioè il patire, il compatire, il patire con, il soffrire con chi nella trincea delle istituzioni ha rappresentato la dignità dello Stato al più alto livello. E credo che assumere il compito da parte dello Stato di riconoscere non tanto la monetizzazione del sacrificio, perché questo è un aspetto importante, perché le famiglie, chi resta, chi ha sofferto con, chi reca sulla sua pelle la ferita profonda, indubbiamente questo ha inciso su affetti, carriere, crescite, che hanno anche un risvolto di natura economica e qualche volta anche di natura sociale, visto che non sempre tutti sono pronti a condividere, a riconoscere i sacrifici che le forze armate, le forze dell'ordine, la magistratura compiono nel quotidiano a servizio di tutti noi. Però l'aspetto più importante è proprio che lo Stato, inteso la Repubblica, meglio, con tutte le sue istituzioni, dallo Stato alle entità locali, regionali, si faccia carico della, come dire, consapevolezza di quanto è stato dato, perché la democrazia, la libertà, il ruolo che il nostro Paese svolge quotidianamente in importanti missioni internazionali, quindi dentro le mura e fuori le mura, svolge a servizio del mantenimento di un ordine interno, democratico, civile, libero, e concorrere affinché questo possa avvenire in altre realtà del mondo nel più pieno spirito della Costituzione, che riconosce all'Italia certamente non il compito di usare la guerra come uno strumento di offesa degli altri, ma come un ruolo di attiva pacificazione nel mondo e di andare a salvaguardare alcuni diritti, quello che tanti ragazzi, e non solo ragazzi nostri, in questo momento stanno facendo. Quindi superare le dicotomie nella tutela di chi si è sacrificato per la patria credo che sia un dovere primario di tutti noi. In realtà ovunque noi ci dobbiamo preoccupare di ricostruire condizioni di uguaglianza e di pari opportunità in tutti i campi, ma questo è un campo molto specifico. Quelle differenze che anche la storia ci consegna e le urgenze che la storia ci consegna, come ricordava il senatore Di Biagio, hanno anche portato a tutele diverse, riconoscimenti diversi, ingiustizie. Ecco, io credo che molto sommessamente stiamo cercando di contribuire col vostro stimolo, il vostro contributo anche tecnico, grazie alla dottoressa Piantatosi da questo punto di vista, di poter superare queste dicotomie nell'interesse di chi è sopravvissuto anche alle difficoltà in cui si è imbattuto, alle tragedie in cui si è imbattuto, e soprattutto coloro che hanno perso i loro cari, i ragazzi, i giovani, i figli, le mogli, che in tutti questi anni hanno sofferto le conseguenze della salvaguardia dei nostri diritti primari di libertà, di democrazia e di dignità nel mondo. Ecco, io ovviamente non aggiungo nulla sul piano tecnico, avete modo di consultare la proposta, è stata sinteticamente ricordata dal senatore Di Biagio. Però questo è il quadro che accomuna forze politiche e persone che operano quotidianamente qua dentro su fronti anche opposti, ma che sulla salvaguardia di alcuni valori fondamentali della Repubblica, e con vero spirito repubblicano si incontrano, si ritrovano e, lasciando da parte le barriere, si impegneranno perché tutto questo possa davvero trovare una consacrazione nella legislazione del nostro Paese.
Grazie Gianluca. Nell'attesa del collega Tonini, che da segretario d'aula dovrà chiudere la porta, lo aspettiamo comunque. Do la parola ad Emanuela Piantadossi, presidente dell'Associazione Nazionale delle Vittime del Dovere.
Buongiorno a tutti, io ringrazio di vero cuore i senatori che mi hanno preceduto, il senatore Aldo Di Biagio, la senatrice Erika Stefani e il senatore Gianluca Susta, perché grazie al loro intervento noi oggi riusciamo a presentare una proposta di legge per noi importantissima per le vittime del dovere. È una prima proposta di legge che in qualche modo potrà, nel momento in cui venisse approvata dal Parlamento, potrà sicuramente dare giustizia alle vittime del dovere che purtroppo sono state così involontariamente dalla legislazione italiana discriminate. La nostra associazione conta più di 500 famiglie su tutto il territorio nazionale e noi non facciamo differenza tra le vittime. Nell'associazione ci sono vittime del terrorismo, vittime della criminalità organizzata e vittime della criminalità comune. Quindi così in qualche modo vedere che lo Stato non abbia avuto in questi anni la sensibilità di portare avanti quella che è l'equiparazione, questo insomma ci rammarica moltissimo. Io innanzitutto voglio anche ringraziare le varie amministrazioni che i nostri familiari hanno servito. Io, oltre a essere presidente dell'associazione, sono anche la figlia del maresciallo dei carabinieri Stefano Piantadossi, ucciso mentre svolgeva il suo lavoro, il suo dovere. E oggi veramente con vivo piacere che così noto la presenza e ringrazio tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno voluto essere vicini a noi in questo momento, veramente grazie di cuore. E poi ringrazio voi familiari, abbiamo una bellissima rappresentanza di familiari e di invalidi, di vittime del dovere. Sento forte la responsabilità di questo momento, perché dar voce al loro dolore, alle loro speranze, così mi riempie insomma così anche di orgoglio. È difficile, ripeto, rappresentare tutto il dolore, tutta la sofferenza che le vittime del dovere quotidianamente devono affrontare. E parliamo, così come abbiamo visto nel video che in qualche modo rappresentava brevemente la nostra realtà, ci sono orfani, ci sono vedove, ci sono invalidi. E oggi appunto questo disegno di legge in qualche modo vuole dare giustizia, perché i nostri familiari non si sono scelti il loro assassino, perché è paradossale pensare che per la legge italiana esista ancora questa assurda discriminazione. Questo momento è frutto di un lungo lavoro. Un lungo lavoro che abbiamo iniziato grazie insomma alla collaborazione anche del colonnello Gianfranco Paglia, che prima il senatore Aldo Di Biagio ha così ha salutato. E il colonnello Paglia, che vive in prima persona qual è la sofferenza, ma anche l'orgoglio di aver servito la nazione e aver dato qualcosa di suo allo Stato. E il colonnello Paglia, grazie proprio alla sua grande sensibilità, ha così coinvolto il senatore Di Biagio in questa serie di azioni, una strategia vera e propria che abbiamo messo in atto in questi mesi, a partire dalla prima interrogazione a risposta orale presentata il 26 febbraio 2014. Un'interrogazione parlamentare appunto presentata dal senatore Di Biagio per avere risposte su quelle che erano così le aspettative di equiparazione progressiva che era stata sancita dalla legge 266 del 2005, che però ha stentato ad attuarsi. Nel 2007 abbiamo avuto così alcuni provvedimenti significativi, ma non di totale equiparazione, perché molte sono ancora le provvidenze che devono essere in qualche modo riconosciute alle vittime del dovere. Prima il senatore Susta ha fatto una giusta osservazione. Noi chiediamo sicuramente più garanzie, più tutele, più diritti per le vittime del dovere, e sono benefici di natura economica, ma non solo, perché il dolore e la sofferenza che noi viviamo quotidianamente, nessun tipo di risarcimento di tipo materiale può in qualche modo colmare quel vuoto che noi dobbiamo affrontare quotidianamente. E quindi affrontiamo oggi questa proposta di legge che sicuramente riporta, come si dice, benefici concreti, però di fatto quello che per noi è importante, scusate, mi sto perdendo qui nelle slide. Allora, quello che per noi è importante assolutamente è il riconoscimento morale del sacrificio dei nostri familiari. Ricordo però che questi benefici, queste tutele di natura economica riguardano anche, ad esempio prima segnalavamo il discorso delle borse di studio. Nel 2013, la finanziaria appunto 2013 ha dimezzato il sostegno delle borse di studio agli orfani. E parliamo di lavoro. Molti dei nostri orfani sono disoccupati, quindi, ripeto, sono benefici di natura risarcitoria, ma quello che per noi è importante è sicuramente il riconoscimento del valore del sacrificio dei nostri familiari. Allora, stavamo dicendo, abbiamo avuto una prima interrogazione a risposta orale il 26 febbraio. La risposta da parte del sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano riportava testualmente: la tematica è da tempo all'attenzione delle diverse amministrazioni coinvolte e da maggio del 2009 si era insediato in merito un tavolo tecnico di coordinamento e che il commissario straordinario che dal 29 ottobre 2012 è stato incaricato di presiedere il tavolo tecnico per l'attuazione della normativa in materia di vittime del dovere, ha poi provveduto ad aggiornare la proiezione di spesa a suo tempo predisposte dall'INPS, includendovi anche quelle relative ai due nuovi benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo per effetto della legge di stabilità. Il giorno successivo alla presentazione della nostra interrogazione parlamentare, dove chiedevamo una risposta a quella che era l'attività del tavolo tecnico che è stato istituito nel 2009 presso la Presidenza del Consiglio, subito dopo è stato presentato, sempre dal senatore Di Biagio, il 27 febbraio, un ordine del giorno che è stato approvato dal governo, che impegna il governo ad introdurre una previsione normativa atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime e che concluda il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere e dei loro equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefici, anche con particolare riguardo alle persone decedute o rimaste permanentemente invalide nel corso delle missioni militari all'estero. Successivamente, il passaggio appunto che è stato per noi doveroso mettere in atto è l'interrogazione a risposta orale del 26 novembre 2014, nella quale si chiedeva la quantificazione degli oneri derivanti per singola voce di spesa per la completa equiparazione. Perché la difficoltà di portare avanti la totale equiparazione è dovuta anche alla difficoltà del reperimento dei dati e delle quantificazioni di spesa dei benefici previsti dalla legge 206 del 2004. Quindi di fatto con questa interrogazione parlamentare abbiamo cercato di avere dalle amministrazioni di competenza dati concreti per poter poi stilare una proposta di legge che prevedesse appunto le coperture necessarie. Nel frattempo abbiamo presentato, abbiamo chiesto al senatore Susta, al senatore Tonini, al senatore Di Biagio presentare nel decreto, nella legge di stabilità 2015 e poi successivamente nel decreto mille proroghe, degli emendamenti che in qualche modo potessero tamponare quelle che sono le problematiche più salienti, ossia l'assegno vitalizio di 500 euro per le vittime del dovere che attualmente percepiscono solo l'assegno di 258 euro. Una precisazione sulle rivalutazioni delle percentuali di invalidità, perché purtroppo altra difficoltà che riscontriamo è quella di applicazione normativa, cioè le norme, quindi la legge 266, il DPR successivo del 2006 e poi appunto i provvedimenti, le leggi finanziarie del 2008 che appunto prevedevano l'assegno vitalizio per le vittime del dovere, vengono male applicato dalle amministrazioni di competenza, tant'è che appunto è un problema che era stato affrontato a suo tempo e nel 2008 era stato istituito il tavolo tecnico delle vittime del dovere. Questi emendamenti erano volti appunto a risolvere queste problematiche imminenti e per noi molto importanti, quindi la rivalutazione appunto dell'assegno vitalizio da 258 euro a 500, la rivalutazione delle percentuali di invalidità, i benefici di tipo previdenziali, la previsione di una medaglia d'oro per tutte le vittime del dovere e il tema appunto a cui accennavo prima, la difficoltà che trovano i nostri orfani nel poter trovare un lavoro. Quindi direttive più precise per quanto attiene al collocamento obbligatorio. E poi la problematica delle borse di studio. Um, Veniamo, come si dice, al disegno di legge, alla proposta di legge che presentiamo oggi. Ciascuno di voi ha una copia della proposta di legge. Nell'articolo 1 si prevede la completa equiparazione tra le diverse categorie di vittime e loro familiari, quanto ai benefici sia previdenziali sia di esenzione fiscale di cui alla legge 204 del 2006. Quindi nel primo articolo ci si focalizza su questi benefici non ancora riconosciuti alle vittime del dovere. Nell'articolo 2 si chiarisce la corretta interpretazione delle norme già estese alle vittime del dovere, ma che appunto, nonostante l'intervento perequativo, hanno ancora difficoltà ad essere applicate. Quindi appunto le assunzioni dirette, la rivalutazione delle percentuali di invalidità e l'importo dell'assegno vitalizio, come dicevamo prima. Nell'articolo 3 si prevede l'introduzione di una giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere, che coincida con il 2 giugno, festa della Repubblica. Per noi questo è sicuramente un provvedimento molto importante. Attualmente ci sono due giornate della memoria importanti che ricordano appunto il sacrificio delle vittime del terrorismo, il 5 maggio, e il sacrificio delle vittime delle missioni di pace il 12 novembre. Non c'è nessuna giornata commemorativa per le vittime che si sacrificano sul territorio nazionale. Quindi abbiamo previsto abbiamo proposto, in questo provvedimento di legge propone la giornata del 2 giugno come giornata in ricordo di tutte le vittime. L'articolo 4 prevede l'istituzione di una onorificenza per tutte le vittime del dovere, e gli articoli 5 e 6 recano disposizioni sulla copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge. Ripeto, il nostro auspicio è che questa proposta di legge non rimanga nel cassetto. Noi ci auguriamo che i parlamentari, innanzitutto, che hanno sottoscritto questa proposta possano in qualche modo sensibilizzare tutti gli altri colleghi affinché questa proposta diventi una legge vera e propria dello Stato, affinché appunto non ci siano più differenze tra le varie categorie di vittime, perché questo, vi assicuro, è assolutissimamente umiliante per tutti, soprattutto per una nazione come la nostra, che ovviamente ha come rappresentanti delle istituzioni persone che sacrificano il loro tempo per la collettività, animate da ideali di giustizia e di legalità. Quindi è un provvedimento che rende giustizia alle vittime, ai familiari, ma chi anche in servizio, perché sottolinea il loro impegno quotidiano per la nostra nazione. Grazie.
Grazie Emanuela. Mi arriva un messaggio dal nostro collega Tonini, è ancora impegnato in aula, e ovviamente sapete c'è un importante decreto e ovviamente nel suo ruolo non può lasciare l'aula fino a che non è terminata la discussione. Io adesso vorrei poter passare la parola a qualche giornalista, se intende fare delle domande ai colleghi senatori o a Emanuela. C'è qualcuno che intende intende fare delle domande? Mi sembra che non ce ne sia bisogno, era tutto abbastanza chiaro a questo punto. Ah, ecco.
Senatore, buongiorno, sono il generale Scala, vittima del dovere vivente. Innanzitutto la ringrazio a titolo personale. Volevo rappresentare l'ulteriore sperequazione normativa determinata, come al solito, dall'intervento della magistratura. Ci sono dei colleghi che hanno già provveduto in proprio a inoltrare ricorso presso il giudice del lavoro e presso il TAR, Consiglio di Stato, e addirittura Corte Suprema di Cassazione. E hanno avuto ragione, hanno già ottenuto la perequazione. Ecco, questa è l'ulteriore discrasia che si riscontra in questo coacervo di norme. La ringrazio.
Sì, c'è un altro.
Buongiorno a tutti i presenti. Io non sono giornalista, sono il papà di Davide Morella, deceduto nel crollo della torre di controllo di Genova. Come ben sapete, le vittime sono state 9, di cui 3 civili e 6 militari. Mio figlio era un militare, era in servizio alla torre di controllo di Genova e garantiva col suo lavoro la sicurezza della navigazione, gli interessi marittimi e la protezione delle genti. Mio figlio lavorava ad un'altezza di 54 metri, un palazzo a 19 piani, rendetevi conto. Non voglio entrare nei minimi particolari. Noi qualche giorno fa abbiamo visto le foto di mio figlio, e non solo mio figlio. Parecchi altri militari sono stati trucidati, flagellati, sfigurati. Mio figlio non esisteva più. Pensate che quando l'hanno messo nella bara, la testa non esisteva più, sembrava una mummia. E a questo proposito voglio ribadire un concetto molto particolare, mi rivolgo agli onorevoli presenti, ai senatori presenti. Io ho due figli, erano 3, uno è morto, Davide. Sono rimasti 2 fratelli. Noi siamo stati molto rammaricati, perché all'inizio, quando è successa la tragedia, parecchie autorità avevano assicurato che ai fratelli spettava il posto di lavoro obbligatorio. Invece poi, quando abbiamo fatto le dovute ricerche, il posto obbligatorio non esiste. Allora, anche in questo campo, cioè, secondo me, e penso anche secondo tutti voi, secondo i presenti, non ci devono essere disparità di trattamento. Perché come viene trattata la moglie di una vittima del dovere, anche i fratelli, le sorelle, e tra i 6 militari ce ne sono moltissimi, fratelli e sorelle, non di una persona sola, diversi familiari delle vittime, devono essere trattate alla stessa stregua. Anche i fratelli e le sorelle hanno il dolore, noi piangiamo tutti i giorni piangiamo, credetemi, perché mio figlio era in servizio. Noi alle 4 di mattina abbiamo ricevuto la telefonata, l'ha presa mia moglie. Dopo 10 secondi ha detto: mio figlio Davide non esiste più, non c'è più. Prima cosa. Seconda cosa, ed è molto importante. I nostri figli, coloro che sono deceduti, non mi riferisco soltanto alla tragedia di Genova, mi riferisco a tutte le tragedie che ci sono state, e voi rappresentate, siete i familiari. Secondo me, e voi dovete essere d'accordo con me, meritano una medaglia d'oro, perché a me, io parlando con alcune autorità, mi è stato riferito questo, e io non sono affatto d'accordo. Mi è stato riferito che le vittime della tragedia di Genova non hanno diritto alla medaglia d'oro perché non c'è stata un'azione. Ma chi peggio dell'azione, che loro sono morti in servizio, sono stati flagellati, trucidati? Ma più azione di quel tipo là? Ma stiamo a scherzare? Ringrazio tutti i presenti.
Emanuela, vuoi...
Sì, ecco, signor Morella. Innanzitutto la ringrazio per la sua partecipazione, anche così per il suo accorato intervento, che in qualche modo manifesta qual è il dolore che noi familiari quotidianamente viviamo. Ecco, lei accennava al discorso della medaglia, e questa proposta di legge che noi oggi presentiamo prevede proprio la medaglia d'oro per tutte le vittime del dovere, indifferentemente. Quindi mi premeva sottolineare questo aspetto, perché ecco, questo suo desiderio verrà, speriamo, soddisfatto nel momento in cui questa proposta di legge diventerà legge dello Stato, e noi tutti ce lo auguriamo veramente di cuore.
Sì, mi sembra di...
Salve, mi chiamo Vittorio Olimpio, sono la mamma di un carabiniere deceduto nel 2004 a Firenze. Ancora oggi io aspetto la vittima del dovere, tenendo conto che mio figlio è morto in servizio, in operazione di servizio, un'azione antidroga, e ripeto, ancora oggi non riesco a... So 10 anni, c'è la procura militare di mezzo, che è stata aperta la procura, è stata fatta un'indagine e sono emersi appunto quello che io dicevo tanti anni fa, che mio figlio stava lavorando. Comunque hanno nascosto una verità brutta, perché insomma io ho perso un figlio in pieno servizio, inseguendo uno spacciatore. L'hanno fatto passare per incidente stradale, l'hanno fatto passare che è andato a prendersi il caffè con gli amici, e invece non hanno detto che purtroppo gli hanno detto di fare il servizio ed era in abiti civili con la moto proprio. Oggi dopo 10 anni mi sono rivolta all'associazione UNAC Carabinieri di Bari e al dottor Savino, e quello che mi sta portando avanti. Spero che insomma qualche cosa venga fuori, perché non è giusto. Io ho subito già, per lo stress avuto di tutta questa situazione, 3 interventi. Boh, inutile insomma i particolari. E adesso il comandante generale attuale del 7, che il comandante generale sa tutto, perché all'epoca lui era il comandante della Toscana. Questa è stata una cosa che è stata coperta, perché all'epoca c'era il attuale generale Nistri e Carra, che coprono cariche importanti.
Signora, però, noi la ringraziamo della sua testimonianza.
Voglio dire, anch'io aspetto una cosa del genere. Non è giusto che io alla fine devo aspettare tanto di andare a raggiungere mio figlio pure io.
Grazie.
Questo è quanto. Grazie. Grazie.
Ultima.
Buongiorno a tutti, mi presento, sono il vice brigadiere in pensione dei carabinieri Riccardo Nibali, faccio parte dei sopravvissuti della memoria di quest'aula, ero presente a Nassiriya il 12 novembre quando è successo quel disastro. Io volevo invitare i nostri senatori non solo a dare le pari opportunità a tutte le vittime, perché è corretto, perché non è diversa dalla mia situazione, un collega che muore in patria o per un altro motivo. Ma sono qua a testimoniare che le vittime del terrorismo non è che abbiano vita facile dappertutto. Ad esempio io mi scontro spesso in Sicilia con delle disattese da parte della regione in quanto a statuto speciale, dove ignora completamente la legge nazionale sulle vittime del terrorismo, la ignora, ha una maggiore attenzione sulle vittime di mafia e ignora tutte le altre, non tenendo conto delle difficoltà che hanno le famiglie. Io ho un disturbo che mi causa dei danni costantemente tutti i giorni, ho mia moglie che mi segue ovunque. L'ho portata via dalla Lombardia per stare un po' più tranquillo e mi sono ritrovato in una situazione dove, anziché avere una vita più facile, mi hanno complicato la cosa. Questo lo volevo testimoniare a voi, istigarvi nel dare le giuste riconoscenze. La medaglia va bene, però la dignità è quello che poi ci tutela da queste piccole discriminazioni fra vittime di mafia, vittime del dovere, vittime del terrorismo. Non dovrebbero esistere. Noi serviamo la patria, noi abbiamo dato la nostra vita a alcuni, e alcuni di noi, anche se rimasti vivi, morti dentro. Quindi vi preghiamo di darci quel minimo di dignità, almeno alle nostre famiglie. Grazie.
Grazie. Grazie delle belle parole anche di questa testimonianza. Io a questo punto direi di darvi i saluti che mi ha appena mandato, dovendo rimanere in aula, il senatore Tonini, quindi saluti e vicinanza. E chiudo questa conferenza stampa lasciando a Emanuela darvi una comunicazione.
Innanzitutto, ecco, mi è sembrato anche molto significativo questo confronto, questo intervento tra voi familiari, insomma, dare voce alle vostre testimonianze. Avremmo magari voluto con il senatore Di Biagio far parlare ciascuno di voi. Noi come associazione ogni giorno siamo disponibili, abbiamo un call center aperto tutti i giorni, e tutti i giorni decine di familiari ci rappresentano le loro difficoltà. Oggi qui presente c'è anche un'altra associazione, rappresentante di un'altra associazione che saluto, Angelo Cellura, il vicepresidente della Ferdicredo. E Angelo, così come che rappresenta l'associazione Ferdicredo e anche tutte le altre associazioni, insomma, che Dharma qui presenti, che ringrazio e saluto. Angelo, così come me, ogni giorno ascolta le storie, le difficoltà che i familiari, gli invalidi, devono in qualche modo affrontare da soli, in solitudine. Quindi chiediamo una maggiore presenza dello Stato. Il fatto di vedere approvato questa proposta di legge, questa sicuramente può essere un segno chiaro da parte dello Stato al sacrificio dei nostri familiari. Quindi speriamo veramente di cuore, sentitamente, che questa nostra proposta abbia un seguito concreto. Grazie a voi tutti della partecipazione, e con il senatore Di Biagio, il senatore Susta e la senatrice Erika Stefani vi aspettiamo, così vorremmo così avervi i nostri ospiti al caffè Obica in via dei Prefetti, per continuare magari a confrontarci su questa tematica che sentiamo vicina. Grazie a voi.